7 per 1. 7 minuti per un incontro con l'Istituto Toniolo.
Ben ritrovati i nostri ascoltatori da Mattia Pivato, benvenuti ad una nuova puntata di 7 per 1. Oggi torniamo a parlarvi di Europa, in particolar modo lo stato di salute che il vecchio continente ha, anche alla luce di delle vicende che negli ultimi mesi hanno un po' attanagliato il continente europeo, da Brexit al fenomeno migratorio, da alcune derive politiche anti-europeiste in numerosi paesi. Insomma, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione. Lo facciamo con il dottor Fabrizio Spada, che è capo della rappresentanza della Commissione Europea a Milano. Benvenuto, dottor Spada, 7 per 1.
Grazie per l'invito.
Dunque, ecco, partiamo proprio da questo punto, un po' dall'attualità. Come dicevo, insomma, sono stati numerosi fenomeni che in questo anno bisestile, chissà se in qualche modo ha avuto influenza, hanno assediato l'Europa. Lei, con l'incarico, grazie all'incarico che riveste, ha un osservatorio privilegiato sull'Europa e anche sul come il continente europeo è visto in un paese come l'Italia. Come sta l'Europa, dottor Spada?
Ma indubbiamente in questi ultimi anni il consenso da parte della popolazione europea, italiani in particolare, nei confronti dell'Europa e delle sue istituzioni è calato, e la cosa è anche abbastanza comprensibile perché ci troviamo innanzitutto in una crisi economica molto profonda che dura da 8 anni, ed è dimostrato che le lunghe crisi economiche provocano disaffezione nei confronti dei cittadini, nei confronti di tutte le istituzioni, quindi anche quelle europee. In secondo luogo c'è sicuramente un problema nuovo e massiccio, che è quello delle migrazioni, che probabilmente l'Europa non ha saputo gestire, non dimenticando il fatto che in realtà gli strumenti giuridici con cui l'Europa poteva gestirli erano molto limitati, perché il controllo di polizia interno fa capo ancora agli stati singoli, non all'Europa nel suo complesso. Poi probabilmente anche l'euro, che di per sé è un'ottima moneta, doveva però essere accompagnato da una politica fiscale uguale per tutti gli stati e probabilmente da un ministero dell'economia che sovraintendesse tutti i paesi. Così abbiamo un tetto che è l'euro, ma mancano un po' le fondamenta, visto che abbiamo visto in questi anni che ogni stato va un po' per conto suo con le politiche economiche.
Faceva accenno al fenomeno migratorio, ormai ci siamo abituati a sentirlo definire appunto non come un'emergenza, come un accidente, ma ormai come un fattore strutturale dell'Europa. C'è stata anche la recente esperienza del referendum ungherese proprio sulle quote di migranti, che però si è concluso in un nulla di fatto perché ha mancato il quorum. Ma l'immagine che ne esce è forse di un'Europa meno solidale rispetto a quella dei padri fondatori, meno disposta all'accoglienza dello straniero?
Ma io credo che il fenomeno migratorio, come si è delineato negli ultimi anni, abbia proporzioni mai viste in precedenza. Sicuramente la crisi economica, come ho già accennato prima, acuisce anche l'indisponibilità da parte della popolazione a condividere delle risorse economiche che sono sempre più scarse, quindi soprattutto da parte delle classi più legate al lavoro, eccetera eccetera. L'immigrato viene visto come un potenziale concorrente che abbassa i salari, che può provocare il degrado delle periferie, eccetera eccetera. Sicuramente il problema va gestito in una maniera più proattiva.
Veniamo alla percezione che i giovani hanno dell'Europa. Dai dati della ricerca del rapporto giovani emerge un elemento abbastanza preoccupante, perché il 75,6% dei giovani italiani intervistati considera le opportunità offerte, parliamo di opportunità professionali, di lavoro, dall'Italia, dal proprio paese, inferiori o peggiori rispetto a quelle che potrebbe trovare in un altro paese dell'Unione Europea. È davvero così? E secondo lei che cosa motiva questa sfiducia dei giovani nei confronti del proprio paese, però una fiducia nei confronti dell'Europa?
Crescendo da certe realtà come Milano, che mi sembra offra grandi opportunità a tutti rispetto ad altre città italiane, è vero che in linea di massima negli ultimi anni ci sono state più opportunità di lavoro all'estero che in Italia. L'Italia è il paese che forse ha più subito la crisi economica, anche perché una volta risolveva tutto facendo le svalutazioni competitive, cosa che adesso non può più fare, e si sarebbero dovute fare molte riforme che invece sono state a lungo rimandate. Questo ha provocato naturalmente una grave crisi occupazionale e salari molto bassi, quindi i giovani giustamente viaggiano, oggi sono informati, vedono che i loro amici vanno a Londra, vanno a Parigi, vanno a Bruxelles e trovano lavoro relativamente stabile facilmente, quindi seguono questo esempio.
Ecco, un altro dato che emerge è che i giovani millennials, la generazione 2.0, è molto più europeista rispetto per esempio ai loro padri, alla generazione precedente, e spesso si sente parlare anche di questo progetto degli Stati Uniti d'Europa. Ma è un modello evidentemente replicato su quello statunitense effettivamente applicabile anche a una realtà come la nostra?
Ma che i giovani siano più europeisti non ci deve assolutamente stupire. Persino in Inghilterra, che ha votato per poco per l'uscita dall'Unione Europea, diciamo la fascia fino a 40 anni in realtà in maggioranza voleva restare nell'Unione Europea, perché nell'Unione Europea ci sono delle opportunità, c'è la possibilità di studiare all'estero, di viaggiare, e si hanno più opportunità fondamentalmente. Per quanto concerne il discorso degli Stati Uniti ed Europa, è un discorso che è possibile ma con tempi molto lunghi. Non dimentichiamo che noi veniamo da una situazione in cui gli Stati Europei si combattevano, adesso invece si parlano, hanno un mercato unico, vengono riconosciuti i documenti da uno Stato all'altro, ci si può stabilire liberamente in un altro paese se si è europei, e quindi io credo che i progressi fatti siano molti, ne devono essere fatti ancora tanti. Io penso che il cammino sia molto lungo.
Se da un lato c'è questa tendenza europeista dei giovani, dall'altro poi ci sono fenomeni, come lo accennava poco fa, di Brexit, quindi di un referendum nel quale i cittadini scelgono di uscire dall'Unione Europea, che sembra invece spingere in direzione opposta. Come si può leggere questa contraddizione apparente o forse reale?
Va premesso innanzitutto che l'Inghilterra non è mai stato un paese molto europeista, è entrato solamente nel 1973, ha sempre vissuto un po' l'Europa come una costrizione, ha sempre cercato di ostacolare al massimo l'integrazione europea. Ciò detto, io naturalmente come tutti noi abbiamo il massimo rispetto per la volontà popolare, l'Inghilterra ha fatto questa scelta che non deve per forza essere vista come la fine dell'Europa, è semplicemente un paese che in questo momento ha ritenuto di poter fare meglio da solo che unito con gli altri 27 stati membri. La storia ci dirà se ha avuto torto o ragione.
Quali sono le sfide future che lei immagina più urgenti per l'Europa?
Beh, innanzitutto dobbiamo uscire dalla crisi economica, perché è la vera palla al piede che sta frenando tutto. In secondo luogo occorrerebbe avere una riforma delle istituzioni europee, perché la governance attuale, che è stata concepita per 12 stati membri, ha grandi difficoltà a funzionare con 28 o 27 stati membri, quindi appare tutto lento, tutto farraginoso, tutto poco efficace.
Allora è il caso di fare anche un grosso in bocca al lupo proprio all'Unione Europea, che nei prossimi mesi o anni avrà delle sfide molto grandi da affrontare. Grazie davvero al dottor Fabrizio Spada per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito.
E da parte mia, come sempre, un saluto e l'appuntamento alla prossima puntata di 7x1.